sensazioni, sensazioni, vogliono tutti provare. Non ci bastano le solite emozioni, vogliamo bruciare. Sensazioni, sensazioni, sensazioni forti. Non importa se la vita sarà breve, vogliamo godere. Troppo presto ci si abitua, ci si stanca, ma è impossibile far senza. Sensazioni, 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 sempre più forti.
Wow, che partenza a razzo oggi. Matteoli, ma lei ha scelto un pezzo proprio di quelli dirompentissimi?
Ma in realtà sono ridicolo come sempre, perché io pensavo all'empirismo di John Locke, che è l'autore, e i temi che vorrei trattare oggi, e l'empirismo è proprio quella dottrina della conoscenza che postula che tutto ciò che pensiamo nella nostra testa deriva dalle sensazioni, cioè dall'esperienza sensibile, dall'esperienza dei cinque sensi, e oggi lo vedremo poi in che dettaglio. Quindi ho trovato divertente, forse anche un po' eccessivamente ridicola, ecco, superficiale e irriverente nei confronti della filosofia, usare questo brano di Vasco Rossi che parla appunto di sensazioni, sensazioni forti. E come vedremo nel caso di Locke, poi questo è legato anche proprio al concepire il pensiero, cioè più le impressioni delle cose che viviamo, le impressioni sensibili, sono potenti e significative, più sono lucidi anche i nostri pensieri, che derivano necessariamente dal fare l'esperienza. Però ecco, John Locke, io sono partito subito in quarta perché mi ha dato il via, però così voglio dire qualcosa su questo autore inglese non molto noto, anzi scozzese non molto noto, se non magari nei manuali scolastici, nei ricordi dei manuali scolastici delle scuole superiori, per chi ha studiato filosofia. Locke è significativo appunto proprio per questa teoria dell'empirismo. Locke, lo ricordo, nasce nel 1632 e muore nel 1704, quindi siamo più o meno nell'epoca di Spinoza, come abbiamo visto la volta precedente, ed è ricordato soprattutto per la sua riflessione politica, prima che quella appunto teorica sulle teorie delle conoscenze.
Riflessione politica,
No, ma non faccio riflessioni.
Argomento bollentissimo, però insomma, non è questa la sede.
No, in realtà
non è questa la sede, allora, no, e allora mi taccio, perché noi qui siamo sui normali, non l'ho neanche detto. No, questo è normale, questo è Oltrelago. Quello che state ascoltando è Marco Matteoli, il nostro filosofo di riferimento, e io mi taccio. Vai Marco.
Ma sì, ma ormai sono abituati, insomma hanno appreso quanto sono logorroico, quindi io parto in quarta e non aspetto nessuno. Però non è così delicata la riflessione politica di Locke, perché anzi è proprio un teorico importantissimo per la storia della cultura occidentale del tema della tolleranza, del pluralismo religioso, del dialogo interreligioso e soprattutto della separazione tra lo Stato e le chiese. E a differenza di altri autori che pur dentro un'idea appunto di tolleranza e rispetto religioso consideravano l'importanza di avere una chiesa sola, in qualche modo, pur tollerando tutti i diversi culti, come Hobbes ad esempio, lui è proprio convinto invece che le chiese possano essere tante. Di fatto resta un fatto privato, personale, e se pubblico appunto, perché la chiesa è comunque un'organizzazione pubblica, di persone che non devono avere niente a che fare con lo Stato. E non è un caso che la lettera sulla tolleranza, questo testo che famoso che Locke scrive nel 1685, sia stata pubblicata nei Paesi Bassi. Ti ricordi, Anna, e si ricorderanno anche i lettori, l'altra volta abbiamo parlato di quanto l'Olanda, cioè i Paesi Bassi, fossero una terra avanti. Di tolleranza, di dialogo.
Sì, una terra avanti per mille motivi.
Sì, già a quel tempo. E quindi appunto era proprio lì dove il dialogo interreligioso di fatto era un'esperienza reale. Si parla tra confessioni cristiane ovviamente, perché era il problema, diciamo, di quei tempi erano le guerre tra diverse forme, diversi modi di intendere il cristianesimo, quello cattolico e le varie modalità della riforma protestante. Però ecco, quello che si afferma sempre di più e che c'era già nella riflessione di Spinoza che abbiamo visto la volta precedente, è l'idea che siccome Dio è comunque una cosa inconcepibile, è un concetto che non può essere capito e conosciuto, bisogna in qualche modo fissare un rapporto tra l'uomo e Dio che si basi sulla ragione e soprattutto su un modo di concepire la spiritualità, quella che è la religiosità, sulla base di principi naturali, cioè i principi direttivi della morale e del comportamento etico di fatto sono in qualche modo radicati nella nostra stessa natura e quindi quelli che poi sono diventati i comandamenti delle religioni rivelate in realtà sono principi che possono essere compresi da tutti, sono noti a tutti e vengono prima di ogni dichiarazione, di ogni religione esteriore in qualche modo. E quindi c'è un piano interiore, naturale, razionale della religiosità e del modo di concepire Dio, dal quale poi derivano in maniera subordinate tutte le religioni, tutti i culti e tutte le fedi. No? Quindi c'è un unico Dio e un'unica religione naturale. Poi tutti i vari culti derivano da questi in qualche modo, sono incarnazioni storiche. Spinoza, un'altra volta non c'è stato tempo di parlarne, fa proprio una riflessione di carattere storico sulle religioni, cioè come sono nate a partire da appunto modi di ragionare assolutamente naturali. E così anche Locke crede. E questo modo di intendere Dio viene detto deismo. A quei tempi veniva considerato quasi un ateismo, perché di fatto non era un Dio personale, non era il giudice con la barba che sta lì a dire tu fai questo o non fare questo. Era semplicemente l'idea di un principio assoluto, universale, infinito, l'abbiamo già visto in Cusano, l'abbiamo visto in Bruno, in Spinoza, questa idea, un principio appunto universale, infinito, che in qualche modo comunicava con la realtà e capivamo le cose che comunicava la realtà, non c'era bisogno appunto di una rivelazione, le capivamo semplicemente usando la nostra ragione e pensando a come siamo fatti. Ecco, questa è un po' la prospettiva teorica di Locke rispetto alla tolleranza. Il deismo, cioè questa idea di Dio, e una religione naturale. Però questo l'abbiamo detto un po' in maniera introduttiva, ma non ci ritorneremo in modo particolare in questa puntata, se non un pochino verso la fine. Perché quello su cui voglio ragionare, appunto, come dicevo all'inizio, è la teoria della conoscenza di Locke, questa teoria detta empirista, cioè che parte dall'esperienza, che Locke sviluppa nel suo importante libro, il più importante libro, che è Il saggio sull'intelletto umano, che viene pubblicato a Londra nel 1690. E qui vedremo due aspetti importanti. Innanzitutto perché si chiama saggio, e se, e qui è importante poi il riferimento che faremo nella prossima puntata a Montaigne, cioè si cambia il modo di fare filosofia. Se in Socrate, l'abbiamo visto, soprattutto nella versione platonica, e in molti autori era sempre stata importante la forma dialogica, oppure c'erano altre forme narrative per fare filosofia nel Medioevo, qui si torna a una formula del saggio, che vuol dire quasi un assaggio, una presentazione. Per Locke è anche un saggio scientifico, perché Locke, come dire, fa parte già in un momento storico in cui la scienza ha ripreso ad essere molto forte, in cui si presentano razionalmente delle tesi filosofiche. Non è sempre stato così, questo modello di fare filosofia si sviluppa appunto lentamente, prende poi sempre più piede nel 600 e poi nel 700. E l'altro elemento su cui è importante riflettere, poi veramente mi chiedo per ascoltare la prima canzone, è l'intelletto umano. Perché saggio sull'intelletto umano? Ecco, l'intelletto umano, cioè come pensiamo e cosa pensiamo, diventa il problema centrale della filosofia a partire da Cartesio. Prima si rifletteva su come era fatto il cosmo e su qual era il senso dell'uomo dentro il cosmo. L'abbiamo visto in Bruno, questa cosa è evidentissima. Che il problema della filosofia dipende invece la mente dell'uomo, come funziona, come è fatta, come ragione, qual è il suo rapporto con la realtà, ecco, questo diventa il problema centrale della filosofia da Cartesio in poi. per certi versi, almeno fino al Novecento, o ancora adesso per certe scuole filosofiche, per certe linee filosofiche. Certo, c'è il momento in cui Marx riporta l'attenzione alla filosofia e alla natura, al mondo inteso in un altro modo. Però ecco, che il problema centrale della filosofia sia l'uomo, la sua mente, il suo modo di pensare e di relazionarsi con gli altri e con il mondo, è fare filosofia per tantissimi secoli, almeno nella nostra tradizione, nella tradizione occidentale e soprattutto europea. Quindi due elementi, il nuovo modello narrativo per fare filosofia e il nuovo problema filosofico che Locke riprende dalla svolta cartesiana, è per questo che poi torneremo anche indietro fino a Cartesio. Ora veramente sto zitto e ti lascio mettere la prima canzone, così la gente respira, insomma.
Hanno un sogno segreto i corvi del vieto di mettere a morte i corvi di Orte. Forza Etna, vai con liscio, meglio un morto in casa che un pisano all'uscio. Gott mit uns, Allah bar in God we trust, Dio lo vuole. Nell'allegra filastrocca si nasconde l'infedele. Tutti contro tutti, nessuno escluso. Tutti contro tutti e a calci sul muso. Tutti contro tutti. Contro tutti per uno.
E anche questa canzone della tolleranza, beh, devo dire che è una bella scoperta, Marco, perché tu vai sempre a trovare e a recuperare anche questa di area toscana, eh?
Sì, Rosso Fuoco era il chitarrista dei CCCP, credo, e anche Canali si chiamava, se non ricordo male, Davide Canali. E era il chitarrista dei CCCP e poi dei CSI, che poi a un certo punto ha fatto anche un percorso da solista dopo che si sono sciolti. E quindi sì, è area emiliana toscana, insomma, di confine, perché poi Giovanni Lindo Ferretti è originario di un comune che sta appunto tra l'Emilia e la Toscana, qua dalle mie parti, tra l'altro, non lontano dal nord della Toscana. E comunque questa cosa mi ha fatto pensare anche a un'altra incertezza. Prima ho detto che Locke era scozzese, mi sono sbagliato, l'ho confuso con David Hume, era inglese, era un medico e filosofo inglese. Ma veniamo a leggere invece i brani che ho selezionato dal saggio sull'intelletto umano. L'inizio del saggio dell'intelletto umano parte proprio da chiarire questa cosa che ho detto anche prima a proposito della tolleranza e della ragione naturale. Cioè, è vero che abbiamo delle cose che possiamo capire in base alla nostra natura, ma questo non significa che abbiamo già dei concetti innati dentro di noi. Cioè, non abbiamo i contenuti delle cose già scritti nella nostra mente, ma abbiamo il potenziale per capirle, che non è la stessa cosa. E questo spinge Locke a una polemica significativa per il suo tempo, soprattutto nei confronti dei cosiddetti platonici inglesi di Cambridge. Abbiamo detto anche, quando avevamo parlato di Platone, che Platone ammetteva queste idee innate che Dio ci ha messo dentro la nostra testa e che poi noi riconosciamo, rimemoriamo quando le usiamo, no? L'idea del bene, del bello, ce l'abbiamo già impresse nella nostra anima come sigilli. Ecco, c'era gente che effettivamente continuava a pensare così anche nel 600, che avessimo dei principi di carattere innato. Ovviamente non erano l'idea del bello e del buono, ma come dice Locke nel primo libro, erano concetti di natura generale, li leggo: che ci siano negli intelletti certi principi innati, alcune nozioni primarie, coinnai e noiai, caratteri, è un'espressione greca, caratteri per così dire impressi nello spirito dell'uomo, che l'anima riceve fin dal primo momento della sua esistenza e porta con sé nel mondo. Questa espressione greca che ho letto è l'espressione che Euclide usa negli elementi per parlare appunto di quei principi generali, universali della nostra mente, che hanno a che fare col ragionamento matematico, geometrico. E lo stesso Locke fa due esempi, poi andando avanti in questo primo capitolo del primo libro. Fa un esempio: comincerò da principi speculativi e nella specie con quei celebri principi di dimostrazione. Tutto ciò che è, cioè il principio dell'evidenza, ed è impossibile che la stessa cosa sia e non sia, cioè il principio di non contraddizione, che sono appunto principi fondamentali del ragionamento umano. A è uguale a, il principio di identità, e il principio di non contraddizione. A è diverso da non A, no? Sulla base dei quali si basa tutta la logica, essenzialmente, cioè alla base di queste più semplici operazioni mentali ci sta tutto il ragionamento logico e, come appunto evidenziava Euclide, anche quelli matematici. Ce ne sono altri, ad esempio, abbastanza ovvi, come che la parte, che il tutto è maggiore della parte o la parte è minore del tutto, che se due parti sono uguali tra di loro e una di queste è uguale a una terza, allora anche la prima è uguale alla terza. Sono tutti, come dire, modi verbali per definire appunto i processi normalmente logici della nostra mente. Ecco, l'idea di chi definisce queste idee innate dice appunto che sono, come dire, scritte in queste formule nella nostra mente, no? E non che la nostra mente le apprende, no? Impara a usarle attraverso l'esperienza. Ecco, Locke dice invece il contrario, che questi principi, tutto ciò che è impossibile che la stessa cosa sia e non sia, non ce l'abbiamo scritti nella nostra mente. Nella nostra mente abbiamo il potenziale per conoscerli, cioè la nostra ragione, ma la nostra ragione è vuota, è una tabula rasa, per usare un'immagine già coniata da Aristotele, cioè è una cosa completamente vuota, priva di contenuti. I contenuti li mettiamo, li riempiamo attraverso l'esperienza. E per, come dire, per eliminare questo pregiudizio, prende sempre queste prime pagine, prende un esempio che forse è un po' politicamente scorretto per la nostra sensibilità, ma efficace. È anzitutto evidente che i bambini e i deficienti, qui questa traduzione che sto leggendo, una traduzione del 1971, tra l'altro di Abagnano, quindi non di una persona rozza, di una persona finissima e raffinatissima, Nicola Abagnano è stato un importante filosofo italiano, e, però ecco, nel 1971 c'era una sensibilità su questi temi diversa da quella che c'è oggi. Lo stesso Locke parla di bambini e per la parola deficienti traduce l'inglese idiots, no? Gli idioti. Questo tipo di persone, i bambini e i deficienti, quindi mi si permetta, scusandomi, di continuare a utilizzare il termine che è presente nel testo della traduzione che sto leggendo, non hanno la minima percezione o pensiero di queste proposizioni. Ecco, Locke dice proprio questo: nella nostra mente non c'è scritto nulla, la nostra mente è vuota, prova ne è che ci sono persone con difficoltà mentali o ritardi mentali o limiti mentali che non le possiedono queste nozioni, oppure i bambini che appena piccoli nemmeno sanno parlare o appena iniziano a parlare comunque non hanno quella complessità di ragionamento per dimostrare che possiedono tali nozioni alla base del ragionamento logico. E che quindi questo è frutto di un pregiudizio grave della nostra cultura, dice Locke, perché noi consideriamo la mente umana come se fosse già una cosa già tutta completa, già piena appunto di questi principi, di queste regole logiche, pronte a essere usate e semplicemente devono essere portate in atto con l'esperienza, con la vita, eccetera. No, non è così, dice Locke. È una tabula rasa, è un vuoto, anzi dopo vedremo una bella immagine, una stanza vuota che si riempie di contenuti a mano che facciamo esperienze, e questi contenuti li riceve proprio grazie all'esperienza sensibile, all'uso dei sensi e quindi della conoscenza. E vedremo anche all'esercizio del linguaggio e al confronto con gli altri, no? Anche grazie alla dimensione sociale. Quindi questo è un taglio estremamente radicale e anche molto affascinante per la filosofia. Cartesio, ad esempio, non era proprio di queste idee, anzi, forse un certo innatismo, cioè l'idea appunto che questi principi siano innati nell'uomo, derivano anche da un certo modo di intendere Cartesio. Ma se vuoi, Anna, mandiamo un'altra canzone e poi passo al brano successivo.
Quello che è diverso, no? Fa spavento, fa paura. E beh, qui i blu vertigo.
Sì, poi sì. Poi parla proprio dell'idea platonica, proprio per significare qualcosa di irrimovibile e irrinunciabile la sua prospettiva, cioè che sta lì. Scusate, ma ancora non sto bene con la gola. E qualcosa che è irrimovibile dalla coscienza, dalla propria percezione del mondo. Questa è l'idea platonica, qualcosa di fondamentale, di fondante, tutto il resto che viene conosciuto. Tutto il resto che viene conosciuto è qualcosa di subordinato a queste prime idee, che sono gli archetipi di tutto il nostro pensiero. Ecco, Locke rifiuta questa cosa. E come funziona allora la formazione delle idee, no? Le idee sono essenzialmente di due gradi: idee particolari, cioè quando io percepisco una cosa specifica, no? L'idea del computer che ho davanti a me o del telefono dal quale sto comunicando è un'idea particolare, oppure un'idea generale, l'idea che appunto il computer e il telefono che ho davanti siano oggetti, ad esempio, o oggetti elettronici, no? Idee appunto che contengono altre idee particolari, fino alle idee più astratte, no? Come l'idea del bene, del bello, eccetera. Come nascono le idee? Locke dice così: da principio i sensi fanno entrare nello spirito, lo spirito era un termine che Locke riprende proprio dalla tradizione francese, quindi da Cartesio, l'esprit, no? Lo spirito, l'ingegno, il pensare in maniera generale, ecco, proprio il principio del pensare stesso, quindi non il pensare con i pensieri, ma appunto l'atto del pensare in senso più puro. Fanno entrare nello spirito le idee particolari. E qui c'è un'immagine bellissima, per arredare il locale ancora vuoto, no? La nostra mente, intesa come l'insieme delle cose che pensiamo, è ancora vuota. Quindi da principio vuol dire proprio quando incominciamo a pensare. E mano a mano che lo spirito si familiarizza con alcune di esse, cioè con queste idee, vengono riposte nella memoria e si dà loro un nome. Dopo vedremo anche come si dà loro un nome. In seguito lo spirito procede oltre, astraendole, quindi rendendole meno particolari e più generali, e gradualmente impara l'uso dei nomi generali. Voglio sottolineare questo, il nome, si dà loro un nome alle idee particolari, impara l'uso dei nomi generali. Il nostro pensiero non è svincolato dal linguaggio. In questa maniera lo spirito viene rifornito di idee e del linguaggio. Le idee e il linguaggio sono uniti, no? Sono uno, si nutrono uno reciprocamente dell'altro. Cioè, infatti, richiama dei materiali, i materiali li chiama così, le idee e il linguaggio, sui quali esercitare la sua facoltà discorsiva, cioè il pensiero stesso. L'uso della ragione, quindi, diventa ogni giorno più visibile a misura che aumentano questi materiali sui quali lavora. Ecco che cos'è l'intelligenza, è l'esercizio del pensiero, ma l'esercizio del pensiero si fa con le cose apprese attraverso i sensi, le cose depositate in memoria e confrontate tra loro, e soprattutto le cose imparate, no? Imparate attraverso il linguaggio. È fondamentale per pensare che qualcuno ci insegni come si chiamano le cose. Questo che ci insegnano le cose, come si chiamano le cose, ecco, ci permette di sviluppare il pensiero. E infatti dice, poco dopo, la conoscenza di alcune verità, lo confesso, avviene molto presto, ma in una maniera che non dimostra che sono innate. Quindi certe cose le conosciamo fin da subito, quando forse ancora prima di imparare a parlare. Infatti, osservando bene, troveremo che quella conoscenza concerne idee non innate, ma acquisite. Si tratta di quelle idee che vengono impresse per prime dalle cose esterne, con le quali i bambini, di nuovo, hanno a che fare da prima e che producono le impressioni più frequenti sui loro sensi. È così che nascono le prime idee nei bambini, quelle cose che producono le impressioni più frequenti sui loro sensi. No? La madre attaccata al bambino, l'abbraccio della madre, il contatto della madre, è lì che nascono le prime idee umane, no? Quando ancora non abbiamo sviluppato il linguaggio, ma ne facciamo esperienze attraverso sensi, sono esperienze appunto. Nelle idee così ottenute, lo spirito, cioè la capacità intellettiva dell'uomo, scopre che alcune idee, queste cose appunto conosciamo in maniera elementare, concordano e altre contrastano. Che cos'è questo? Anna, ora ti interrogo come a scuola. È Epicuro questo, ti ricordi?
Sì.
Quando abbiamo letto il principio del piacere e il principio del dispiacere.
Sì. No?
Alcune idee concordano e altre contrastano. Cioè il piacere e il dispiacere non è altro che la concordanza tra idee o la discordanza. Quindi è un modo di considerare il pensiero estremamente elementare, molto semplice, quasi computazionale diremmo oggi. E ciò avviene probabilmente non appena esso all'uso della memoria, appena in grado di ritenere e percepire idee distanti. Ecco, fondamentale è questo, il bambino comincia a far concordare o discordare le esperienze che fa e formare quindi idee più complesse mano a mano che la sua memoria si sviluppa. Quindi siamo, come dire, nella fase embrionale dell'esperienza della ragione, però è lì appunto che grazie al linguaggio e all'apprendimento si sviluppa appunto il pensiero nella sua complessità sempre crescente e maggiore.
È molto bello, Marco, però, quel passaggio che hai letto poco fa, no? Quello dello spirito che viene rifornito di idee, del linguaggio, che poi diventano,
sì, è molto bello.
Automaticamente lui le definisce dei materiali sui quali lavorare. Molto bello,
è una bellissima immagine.
Immaginifica.
È una bellissima immagine.
Sì, sì, sì.
Era piaciuta anche tanto ai miei studenti quando avevo fatto una serie di lezioni su Locke, quindi
vedi?
L'ho riproposta anche a voi perché era stata il mio
risultato
che era
efficace. Probabilmente perché sono coetanea dei tuoi studenti, allora
sicuramente
veniamo catturati dalle stesse sensazioni.
Ma il tempo fugge, quindi dobbiamo passare al prossimo brano attraverso una canzone.
devo ammettere che l'approfondimento e la scoperta di Locke ha un suo perché, quindi Marco, non indugiamo ulteriormente, proseguiamo.
Sì, anche perché sempre nel primo libro del saggio sull'intelletto umano Locke fa un ribaltamento elegantissimo delle tesi di chi sostiene appunto l'innatismo delle idee, cioè che ci siano dei contenuti puri estremamente astratti come l'idea del bene, l'idea del bello o queste idee logiche che abbiamo visto, tutto ciò che è una cosa non può essere il proprio contrario eccetera, siano appunto impresse in maniera innata da Dio. È quello che, se fosse così, effettivamente le persone che non sanno nulla, come bambini di nuovo, le persone che hanno dei problemi mentali, che in questo testo è tradotto con i deficienti, e Locke chiama idiots, cioè idioti, e qui poi aggiunge ancora i selvaggi e gli analfabeti, non ce l'hanno queste idee, non ce l'hanno. Se fossero veramente innate, proprio perché non sono corrotte dal linguaggio, dalla civiltà, dall'esperienza, queste idee sarebbero chiarissime, più nitide, e tutto ciò che viene dopo le confonde. Invece è il contrario, prima non ci sono e tutto ciò che viene dopo, con l'esperienza, il linguaggio, la civiltà, l'istruzione, uno le apprende e ce le ha sempre più chiare. Cioè il concetto di non contraddizione ce l'ho sempre più chiaro, più lo uso, come abbiamo visto, man mano che aumentano i materiali. E dice proprio così, infatti bambini, deficienti, selvaggi, analfabeti sono fra tutti quelli meno corrotti dalla consuetudine o dalle opinioni prese a prestito. I loro pensieri non sono stati foggiati dall'istruzione e dall'erudizione. I caratteri chiari che la natura ha inscritto in essi non sono stati confusi da dottrine strane e sovrapposte. Si potrebbe dunque ragionevolmente supporre che nei loro spiriti queste nozioni innate ci fossero apertamente, visibili per tutti, come accade per i pensieri dei bambini, che invece sono nella loro semplicità chiarissima. Invece succede proprio il contrario, che se le andiamo a cercare in questo tipo di persone, no? Le nozioni che questo tipo di persone hanno, gli analfabeti, i deficienti, i selvaggi e i bambini, le nozioni che hanno sono poche e ristrette, prese a prestito soltanto da quegli oggetti con i quali hanno avuto a che fare di più e che hanno lasciato nei loro sensi impressioni più frequenti e più forti. È così che nasce il linguaggio, che nasce il pensiero e si rende sempre più complesso, mano a mano che facciamo esperienza. Quindi persone che hanno meno, come dire, meno esperienza, perché sono più giovani o perché semplicemente non sono stati a contatto con la complessità del linguaggio, perché hanno un deficit cognitivo, come appunto gli idiots, o perché sono analfabete, quindi non hanno consuetudine con il linguaggio, non lo parlano, non lo leggono, non hanno tante informazioni, no? Sono più povere di pensieri. E qui, come dire, potremmo spostare fino alla contemporaneità. Non è nemmeno soltanto un problema di quantità di informazioni, ma anche di qualità. Nei loro sensi, impressioni più frequenti di quantità e più forti di qualità, no? E ora sappiamo quanto, come dire, produce analfabetismo funzionale, una sovrabbondanza di informazioni, ma di pessima qualità, cioè che lasciano impressioni deboli, no? Sulla nostra esperienza, e quindi di fatto non ci rendono complesso il nostro modo di ragionare, no? Frequenti e forti, impressioni frequenti e forti, cioè di quantità e di qualità. E dice: un bambino conosce la sua balia e la sua culla, e gradualmente poi i giocattoli a misura che cresce. Un giovane selvaggio avrà forse la testa piena di amore e di caccia, a seconda della consuetudine della sua tribù. Ma colui che si attenderà di trovare in un bambino non istruito, in un selvaggio abitante nei boschi, queste massime astratte, questi famosi principi della scienza, si troverà, temo, molto deluso. E qui fa un ragionamento, come dire, che anche qua è sul limite del politicamente corretto, almeno per la nostra sensibilità. A quel tempo, appunto, dopo la scoperta dell'America, si era venuto in contatto i popoli occidentali, prima i portoghesi e gli spagnoli, poi gli inglesi e i francesi erano venuti a contatto con le popolazioni indigene del continente americano. Avevano visto che c'era meno civiltà, meno cultura e meno complessità di ragionamento, spesso a spese di questi poveracci che venivano imbrogliati e defraudati dagli occidentali. Però ecco, Locke è consapevole che lì se non c'è quella complessità, non c'è meno pensiero, ma c'è un pensiero che va in un'altra direzione. La prossima volta lo vedremo con Montaigne, che è uno dei primi a fare un discorso di relativismo culturale in questo senso. C'è un pensiero che va in qualche direzione, magari sa cacciare, i suoi pensieri sono di altro tipo, la complessità dei suoi pensieri va in un'altra direzione. Ma allora queste idee che come dire, alcuni intellettuali chiamano principi innati, in realtà queste idee della logica, il principio di identità, il principio di non contraddizione, non sono nemmeno poi così principi importanti, li abbiamo elaborati perché la nostra cultura, il nostro linguaggio è diventato complesso, sempre più complesso, forse a volte anche, come dire, sterilmente complesso. Queste nozioni sono il linguaggio e l'occupazione delle scuole e delle accademie di nazioni colte, dove si avvezza a quella specie di conversazione o di erudizione e dove le discussioni sono frequenti. Infatti queste massime sono adatte alla polemica artificiale e utili per convincere, ma non fanno fare molti passi avanti nella scoperta della verità o nel progresso della conoscenza. E quindi, come dire, c'è anche un mito che poi ritornerà con Rousseau, che in fondo, sì, la cultura ci dona la complessità del linguaggio, ma in fondo ci corrompe un po' anche la nettezza e la chiarezza del pensare, perché ci riempie a volte anche di forme artificiose, sterili del ragionare, che portano a non vedere più con chiarezza la realtà. Ma facciamo veramente un ultimo stacco per saltare poi nell'ultimo brano, perché allora vedremo come nel caso di Locke ad agire non è l'importanza delle cose che sappiamo, che come abbiamo visto possono essere alla fin fine anche sterili e comunque dipendono dall'esperienza linguistica, dalla cultura, dalla civiltà, dal contesto in cui facciamo esperienza sensibile, in cui questo empirismo si esercita, ma soprattutto appunto la direzione e il modo di concepire l'attività del pensiero indipendentemente dalle cose che pensiamo. E lo vedremo appunto leggendo alcuni brevi brani dell'ultimo libro, Il saggio sull'intelletto umano, dove Locke, ritornando al modo di Cartesio, in qualche modo lo purifica da questa idea di riempire la mente già di contenuti innati, ma fa vedere come deve essere esercitato il pensiero e in quale direzione. Però, se vuoi, Anna, mettiamo nuovamente una canzone.
Caballero, ahí acaba de entrar Guatuzzi, ese mulato que mide 7 pies y pesa 169 libras. Y cuando ese mulato llega al solar, todo el mundo dice, a correr, que ahí llegó Guatuzzi, el hombre más guapo de La Habana. Guatuzzi, Guatuzzi,
¿qué quiere?
Oye, me dicen que tú eres guapo.
A mí, todo me tiene miedo.
No me digas que a ti te tiene miedo, porque yo sé que me fajo con cualquiera.
Más grande que yo no hay ninguno.
Ah, 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 vamos a fajarnos.
Cuando quieras.
Nos fajamos, Guatuzzi. Nos bebemos la sangre aquí ahora mismo. ¿Qué es lo que pasa?
Nada.
Saca lo que tengo encima, que yo no te tengo miedo a ti.
Palo nada más.
Todo el mundo te tiene miedo en La Habana, caballero, pero yo...
¿Siete pies tengo yo?
A mí no me importa que tú tengas 7 pies. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa, Guatuzzi? Dime. Conmigo no, porque yo de los guapos me río. Ah, 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 ah. Como te me río en la cara, guato.
A correr.
Bien. Nos bajamos, nos bajamos.
¿Qué?
Ah, 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 ah. A correr, caballero. Llega Guatuzzi.
Ed in linea con questa puntata continuiamo a mettere dentro altri materiali. Bello questo pezzo, bello, ritmato, ci dà un nuovo,
sì, poi
ritmo.
È quell'esotismo.
Sì.
È quell'esotismo interculturale che in qualche modo ha ventilato anche Locke in quel passaggio, nel senso, è certo che il nostro modo di pensare, anzi, non il modo di pensare, le cose che pensiamo, i contenuti della nostra mente, poiché derivano dall'esperienza e dal linguaggio, dipendono dal contesto in cui li sviluppiamo. Quindi se io vivo in un determinato contesto, come il selvaggio, o sono un bambino o ho un deficit cognitivo, è chiaro che penso cose diverse, proprio come oggetti, come materiali, ho materiali per pensare diversi, proprio perché questi materiali, li abbiamo visti, nascono dall'esperienza. Allora, qui bisogna veramente distinguere, dirimere la situazione, cioè distinguere tra il pensiero considerato come l'insieme delle cose che pensiamo e il pensiero come facoltà del pensare, come potenza del pensare, che sono due cose distinte, no? Una è proprio l'atto del pensare e l'altro invece è l'insieme delle cose che produciamo attraverso l'atto del pensare e attraverso l'esperienza. E qui ci ragiona nell'ultimo libro, nel quarto libro del Saggio sull'intelletto dell'uomo. Tralasciando la natura delle proposizioni, i differenti modi di predicazione, quindi tutti i contenuti del nostro pensiero, procediamo ora a indagare la nostra conoscenza dell'esistenza delle cose e come giungiamo ad essa, cioè che le cose esistono. Allora, diciamo allora che abbiamo la conoscenza della nostra propria esistenza per intuizione, dell'esistenza di Dio per dimostrazione e delle altre cose per sensazione. Cosa vuol dire qua Locke? Che l'idea dell'esistenza delle cose è essa stessa un'idea, cioè che le cose fuori di noi esistono, intorno a noi esistono, è un'idea che sviluppiamo per esperienza, per sensazione. A forza, come dire, di conoscerle, di viverle, di memorizzarle, di parlarne, di fatto accettiamo che le cose esistano. Siamo tutti d'accordo che ci sia il tavolo, ci sia il pavimento, ci sia il tetto sopra di noi, il cielo, gli alberi, le cose fuori. Siamo tutti d'accordo perché è un'esperienza comune, linguistica e mentale, che facciamo attraverso i sensi. Quindi nessuno mette in dubbio che le cose non esistano, no? Anzi, chiamiamo l'esistenza delle cose il fatto che siamo tutti d'accordo, universalmente d'accordo, sul fatto che se io dico che lì c'è una cosa, c'è una cosa, anche per, fa bene anche per l'altro. Ovviamente, come dire, questo paradigma entra in crisi col bambino, con quello che non vede, con quello che non sente, con quello che ha un deficit mentale, no? Cioè, dove proprio l'esperienza sensibile in qualche modo o non è prematura o immatura o non esiste, proprio perché c'è un deficit di natura cognitiva o appunto è limitata. Quindi in condizioni normali, tra virgolette, anche qui insomma mi scuso per usare in maniera poco politicamente corretto questo termine, in condizioni normali, ma è questo il punto di vista di Locke, l'esistenza delle cose in qualche modo è un'esperienza condivisa. Però ecco, c'è da distinguere appunto l'esperienza delle cose, l'insieme dei pensieri che abbiamo sulle cose e l'idea di quello che pensa, cioè l'idea di noi stessi. Questa idea l'abbiamo per intuizione. Circa la nostra propria esistenza, scrive, noi la percepiamo così semplicemente, certamente, che essa non ha bisogno né è capace di prova. Niente può essere per noi più evidente della nostra propria esistenza. Io penso, io ragiono, io sento piacere e dolore. Può una di queste cose essere per me più evidente della mia propria esistenza? Se dubito di tutte le altre cose, questo stesso dubbio mi fa percepire la mia propria esistenza e non mi permette di dubitarne. Giacché se so di sentire dolore, è evidente che ho una percezione certa della mia propria esistenza, cioè sento me stesso, come dell'esistenza del dolore che sento, o se so di dubitare una percezione certa dell'esistenza della cosa che dubita, come del pensiero che io chiamo dubbio. L'esperienza ci convince che abbiamo una conoscenza intuitiva della nostra propria esistenza e una percezione interna infallibile che noi esistiamo. In ogni atto di sensazione, ragionamento o pensiero, noi siamo consci di fronte a noi stessi del nostro proprio essere e su questo punto non manchiamo del più alto grado di certezza. Cioè dal pensare, dai pensieri, dai contenuti della nostra attività mentale, evinciamo, deduciamo, intuiamo che noi dobbiamo essere i pensanti, no? Che siamo i pensanti di quei pensieri. E anche questo diventa un pensiero esso stesso. Se a qualcuno, come dire, queste parole risuonano in qualche modo familiari, beh sì, certo, perché è Cartesio. Penso, dunque sono. È il passaggio che fa Cartesio, che Locke riprende letteralmente. Proprio in questo modo di ragionare, quando leggeremo Cartesio lo vedremo, ritroveremo le stesse parole. Io penso, io ragiono, io sento, no? Piacere o dolore. Queste sono come dire, l'esperienza che in qualche modo ci fa rendere conto della nostra stessa esistenza, ci fa postulare la nostra esistenza come una necessità derivata dal fatto che qualcosa sta pensando, no? Quel qualcosa che sta pensando siamo noi stessi. Da questo poi Locke fa lo stesso passaggio che fa Cartesio, cioè dal fatto che noi esistiamo dobbiamo porre la necessità che qualcuno ci ha creato, e questo qualcuno che ci ha creato non può essere che Dio. Ora non sto a leggere tutto il lungo passaggio in cui fa tutte queste dimostrazioni, però ecco, dall'intuizione di noi stessi noi deriviamo la necessità che esista la causa di noi stessi, cioè Dio che ci ha creato, e lo fa con tanti passaggi, citando Cartesio, criticando anche Spinoza, che definiva Dio un principio materiale. Ricordate, la volta scorsa abbiamo detto che Dio è al contempo tutto il pensabile e tutto il materiale, no? È l'attributo dell'estensione e l'attributo del pensiero. Fa tutto questo tipo di ragionamenti, però lo fa partendo dalla stessa modalità di fare filosofia, di ragionare filosoficamente di Cartesio. Però approda a un concetto di Dio che Cartesio non ha osato stabilire, un po' perché aveva studiato dei gesuiti, un po' perché, come dire, l'eco delle guerre di religioni al tempo di Cartesio era ancora molto forte, quindi non si sbilancia troppo sul definire come pensare Dio, ma arriva a dire che dalla necessità, cioè dall'intuizione del fatto che io esisto, debba derivare la necessità di qualcuno che mi ha creato, e lo chiama Dio. Locke è un po' più esplicito. Sebbene Dio non ci abbia dato nessuna idea innata di sé, e questa è la tesi che abbiamo visto fino a poco fa, non abbia stampato nei nostri spiriti nessun carattere originale in cui possiamo leggere il suo essere, pur avendoci forniti delle facoltà di cui i nostri spiriti sono dotati, non ci ha lasciato senza testimonianza di sé. Quindi Dio non ci ha detto né come è fatto, né chi è, né quali regole dobbiamo seguire, però ci ha lasciato dentro di noi, perché scopriamo noi stessi, un elemento almeno per dire che lui ci deve essere, che deve esistere. Perché abbiamo senso, percezione e ragione, e non ci può mancare una prova chiara di lui finché ci occupiamo noi stessi di noi, no? È soltanto riflettendo sulla nostra attività dei pensatori che possiamo in qualche modo evincere anche la necessità di Dio creativo, di Dio creatore di noi, scusate. Ma non possiamo dire com'è questo Dio e soprattutto secondo quale religione pregare, no? Abbiamo soltanto l'idea di questo principio. Ne abbiamo motivo della nostra ignoranza su questo gran punto, dal momento che ci ha dotato abbondantemente dei mezzi per scoprirlo e conoscerlo, per quel che è necessario allo scopo del nostro essere e al nostro grande interesse per la felicità. Questo era un tema anche spinoziano. Se capiamo la verità, in fondo, dobbiamo essere felici, che detto così è un po' brutale, ma non erano latini, non erano mediterranei, quindi alla fin fine non erano così passionali e carnali come noi. Ma sebbene questa sia la verità più ovvia che la ragione scopre la sua evidenza sia, se non mi inganno, pari a quella della certezza matematica, pure essa richiede pensiero e attenzione, e lo spirito deve applicarsi a una deduzione regolare di essa a partire da qualche aspetto della nostra conoscenza intuitiva. Altrimenti saremmo incerti, ignoranti di questa come di altre proposizioni che sono di per sé capaci di chiara dimostrazione. Per mostrare perciò che siamo capaci di conoscere, cioè di essere certi che c'è un Dio, e per mostrare come possiamo raggiungere questa certezza, credo che non dobbiamo andare al di là di noi stessi e della conoscenza indubitabile che abbiamo della nostra propria esistenza. Ora, non c'è tempo per fare appunto, per ripercorrere tutte le dimostrazioni di Locke in questo libro finale, però ecco, quello che ci interessa è che proprio come Cartesio noi possiamo arrivare a giungere a affermare la necessità dell'esistenza di Dio partendo dall'intuizione di noi stessi. Questo è un legame teorico fondamentale per Cartesio e che poi diventerà importante anche per tutto l'evolversi della filosofia moderna, cioè dal fatto che io penso, allora ci devo essere, intuisco che ci sono, che io esisto, io poi arrivo anche a dedurre e a intuire la necessità di qualcuno che mi ha creato come soggetto pensante. No? Devo essere l'effetto di qualcosa. E se anche risalisse all'infinito la catena delle cause o dei principi, ecco, quell'ultimo principio è causa, che è causa soltanto di se stesso, come abbiamo visto in Spinoza l'altra volta, non può essere che Dio. Però è un Dio a questo punto talmente remoto, talmente poco conoscibile e di cui veramente non posso dire nulla, che è diversissimo dal Dio di tutta la tradizione filosofica precedente. È un Dio che assomiglia molto al Dio di Parmenide, se vogliamo veramente trovare un antecedente e andare molto lontano, e l'avevamo visto. È assoluto, è ignoto, sovrasta e fonda il tutto, ma di cui non, veramente non sappiamo nulla. E soprattutto non si comunica a noi attraverso i profeti, attraverso le scritture o attraverso il suo figlio, come nel caso del cristianesimo, attraverso l'incarnazione. È un Dio da cui tutti quei modi di intendere Dio necessariamente possono derivare, o che in qualche modo non sono in contraddizione. Però ecco, il Dio primo, un modo come lo chiamerà Locke, sarà quello di un principio intelligente e superiore, o come lo chiameranno altri, un grande architetto dell'universo, no? Un principio assoluto di creazione del tutto. Ecco, questo principio, questo grande architetto, è un Dio che a quel tempo veniva considerato oggetto di una filosofia e di una religiosità del tutto atea, perché non era più quel Dio personale, ma era appunto il Dio dei deisti, no? Che avevano questa idea strana e nuova di Dio, che era veramente considerata pericolosamente eretica, perché non era soggetta a nessuna chiesa. E anche il Dio di Giordano Bruno, l'abbiamo visto, oltre a essere il Dio di Spinoza, è anche il Dio di Giordano Bruno. E però è anche il Dio di Locke, è il Dio di una tradizione occidentale che permetterà, fra l'altro, e con questo poi chiudo qua il mio ragionamento su Locke, che permetterà di separare sempre più nettamente la dimensione politica e istituzionale, lo Stato, da quella religiosa. Perché se è necessario, come dire, postulare un Dio per concepire la realtà, non è necessario adorarlo secondo una precisa religione, no? Ognuno può adorarlo come vuole, e quindi la Chiesa non può più essere uno strumento dello Stato, non può più essere dentro lo Stato, ma devono essere cose separate. Cioè, come adori Dio è un tuo problema. Siamo tutti d'accordo che Dio deve esistere, cioè che deve esserci un principio assoluto, creatore, fondatore di tutte le cose, per cui tutte le cose esistono, no? Siamo tutti d'accordo, perché logicamente, razionalmente, in tanti modi di ragionare ci si arriva a questa idea. Però non è importanza come poi lo concepiamo e come esercitiamo questa idea. Innanzitutto, se lo esercitiamo attraverso una fede, oppure facciamo finta di nulla, come di fatto fa Spinoza, no? E ci basta la felicità intellettuale di sapere che c'è, no? Però ecco, il problema della religione non è più un problema pubblico in questo senso, cioè che debba riguardare la sfera politica e la sfera sociale, è solo un fatto personale. Poi io lo posso esercitare con 2 amici, 3 amici, 100 amici o 1000 amici, però ecco, non è più un problema che ha a che fare con la gestione della vita di tutti. E questo mi sembra un salto fondamentale per la modernità, soprattutto se si tiene conto che ci si arriva dopo secoli di uccisioni, guerre, litigi, semplicemente per stabilire come ottenere la salvezza, come considerare l'Eucaristia e altri dogmi del cristianesimo, che erano diventati terreno di battaglia delle guerre religiose. Ecco, si fa un salto culturale che, come dire, se forse si facesse di più sul pianeta Terra, ci sarebbero meno problemi, meno controversie, insomma, in un certo senso. Ma già queste cose le vedremo la prossima volta in atto con Montaigne. Se vuoi passare l'ultima canzone, Anni, ti prego, perché è una canzone che adoro. L'ho messa perché c'era nel titolo il concetto di ragione.
Una ragione in più, hai ragione.
Sai, c'è una ragione di più per che vado via. Vado e porto anche con me la tua malinconia. Cerco
ci sarà chi me ne tiene. Oggi e domani e poi domani ancora, finché il mio cuore ce l'ha.
Canzoni quando avevano uno spessore, vabbè, non è vero, perché anche adesso le canzoni, alcune canzoni sì, hanno uno spessore, però molto bella questa questa come dire, come
è
si
una
dice?
Ragione di più,
sì,
è una canzone, e beh, il testo è di della Vanoni, il testo della Vanoni
e di
Minoritano, se non ricordo male,
è Califano,
di Califano, sì, sì. Ecco, mia nonna quando si trovava di fronte a questi grandi nomi del cinema li chiamava gli attoroni, c'è un film con gli attoroni, diceva, per esprimere appunto la sommità, il livello altissimo della fama e della qualità degli autori. Questi sono veramente nomi importanti della canzone italiana, mi piaceva sentirla perché è anche una bella canzone, insomma. E, insomma, siamo passati dal mambo a Minoritano, però nella filosofia questo è possibile. Però adesso veramente chiudiamo la trasmissione, Anna, perché so che tu come al solito hai un sacco di impegni e ti lascio andare a cose ben più importanti che stare ad ascoltare me. Ricordo soltanto questo.
Questa è una sciocchezza. Questa è una sciocchezza. Vabbè, questa è una trasmissione importante che dà piacere nell'essere realizzata, che dà piacere a chi l'ascolta. E quindi, anzi, diciamo che ogni volta poi ci sono dei passaggi che meritano di essere sottolineati, perché anche per i non addetti al lavoro, per quelli che in realtà la filosofia ne hanno sempre sentito parlare, ma è come la malattia, quella che da bambino non hai preso, no? E allora è sempre interessante.
Certo.
E poi tu con queste scelte anche musicali, insomma, ci tieni e ci sostieni abbastanza, perché te ne inventi sempre qualcuna e quindi va bene. Ma a questo punto, la prossima settimana, perché tu in realtà l'hai già un po' spoilerata.
Sì.
Ecco,
prossima voglio fare un salto indietro. Esatto. Siccome abbiamo visto quanto è importante Cartesio per Locke e quanto lo era stato anche per Spinoza e quanto lo è in generale per la filosofia moderna, dell'età moderna, voglio fare un salto precedente a Cartesio e far vedere come i due elementi fondamentali del ragionamento di Cartesio, cioè il dubbio e il ragionare su se stesso, in realtà fossero già presenti nella filosofia premoderna, cioè quella che in qualche modo anticipa Cartesio, in alcuni pensatori. Per certi versi ci sono in Giordano Bruno, ci sono anche in altri autori, però ne prenderemo in Erasmo, ad esempio, ci sono tantissimo questi elementi, abbiamo visto perfino in Agostino, nella tarda antichità, quanto è fondamentale parlare di sé, perché le confessioni sono parlare di sé, e non è un caso che Cartesio scriva delle meditazioni, che in qualche modo si ispirano a questa idea della confessione, ma la prossima volta vedremo Michel de Montaigne, che è un filosofo del XVI secolo, nasce nel 1533 e muore nel 1592, quindi è di pochi anni più giovani di Giordano Bruno, però vedremo questo autore perché è un autore meraviglioso, lì siamo veramente a uno dei più moderni dei premoderni, perché è un autore incredibile, di una bellezza incredibile, che scrive semplicemente questa raccolta di racconti su se stesso e di pensieri su se stesso che chiamano saggi, gli essai, e che è uno dei patrimoni veramente della cultura occidentale e dell'umanità intera. Ma la prossima volta toccheremo con le nostre orecchie, ascoltando le sue parole, ecco, alcuni brani tratti da questi saggi, quanto è affascinante questo autore. però veramente adesso saluto tutti, non hai saluto
mai,
te anche.
Non hai mai usato delle parole, tranne per Giordano Bruno, non sei mai stato così entusiasta di quello che poi saremmo andati ad affrontare la settimana successiva, quindi evidentemente deve veramente valere la pena, devi essere veramente molto affascinato da questo... Da questo,
è un autore
da questo...
meraviglioso.
Bene. E allora non ci resta che attendere una settimana, tanto passa veloce, l'abbiamo già visto. Certo. In realtà noi siamo alla 19ª, alla 20ª puntata. Io ho
mi sono perso ormai.
Bravo, ci siamo un po' persi, ma è stato un cammino bello. E poi noi, prima di andare in onda oggi, diciamo che mi sono fatta un po'... anticipare da Marco Matteoli quelle che potrebbero essere le prossime puntate, e vabbè, qualcuna è stata spoilerata oggi, questa è stata annunciata la prossima, in qualche modo è stata spoilerata anche la successiva, ma poi ne sentiremo e ne vedremo delle belle e non aggiungiamo altro. grazie Marco. Noi normali vi aspettiamo la prossima settimana, sempre qui su Oltre Lago, sempre di martedì, sempre alle 15. Grazie Marco, e ci lasciamo con i dolori del giovane. Certo che anche questa è un'altra piccola chicca che ti sei andato a cercare, che volutamente l'hai messa.
È un livornese. È un livornese Bobo Rondelli.
Ma guardate che questi toscani ne sanno veramente una più del diavolo. Ciao Marco, alla prossima settimana.
Salve a tutti.
Cosa c'è di male nel soffrire? Va di moda, dice che sia salutare. Quindi sono andato dal dottore, gli ho parlato di un disturbo esistenziale. Lui mi ha detto il furbo devi fare, m'ha scacciato urlando vai a lavorare. Ma soffro il dolore del giovane padre, piange sempre e sorride raramente. Sono i dolori del giovane padre, che la notte tutto solo si diverte. Vieni fuori che c'è il sole, io invece preferisco quando piove. Dici non capisci mal mio amore, ma non vedi che è un disturbo intestinale. E soffro i dolori del giovane morte, che piange sempre e sorride raramente. Sono i dolori del giovane morte, che la notte tutto solo si diverte. Sono deficiente nella vita.